I podcast di galassiawoodender.com. Terra di sapere. Edoardo Boncinelli, il valore della scienza.
Comodi.
Mi si mantiene.
Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questa serata propone un doppio appuntamento. Adesso faremo, diciamo, un incontro a tutto campo con Edoardo Boncinelli, che è uno dei, diciamo, dei pilastri della cultura scientifica in Italia, ma non solo della cultura scientifica. È un ponte vivente anche fra le due culture. Con lui parleremo, diciamo, un po' in generale di alcuni aspetti che stanno alla base della manifestazione. Poi ci soffermeremo in particolare sul suo ultimo libro, perché non possiamo non dirci Darwiniani, che sarà il 30° titolo almeno che il professore pubblica.
26.
Ecco, no. 26 libri, che tra l'altro io non vi sto a raccontare il suo curriculum e quali sono i temi su cui spaziano i suoi libri, perché il professore ha veramente interessi vastissimi. È anche un appassionato grecista, ma questo è un aspetto di cui noi stasera, sul quale sorvoleremo. Vorrei invece partire da una ricorrenza che ho già ricordato anche l'altra volta, cioè il 50° della pubblicazione di un famoso saggio di Snow sulle due culture, quindi sulla questione del rapporto fra la cultura umanistica e la cultura scientifica. La prima domanda che vorrei fare al professore è appunto cosa pensa lui di questo rapporto, del rapporto fra la cultura scientifica e la cultura umanistica. Enrico Bellona recentemente ha sostenuto che in realtà esiste una sola cultura, perché le grandi conquiste scientifiche stanno di fatto sullo stesso piano delle grandi opere letterarie, delle grandi opere d'arte. Il professore Boncinelli poi ha una formazione scientifica, ma ha scritto a quattro mani con importantissimi esponenti della cultura umanistica, libri come appunto Emanuele Severino, il filosofo, oppure Aldo Caro Tenuto, che era un grande psicanalista, per cui è veramente una persona che fisicamente rappresenta di fatto, no, un ponte fra queste due grandi culture, che però che costituiscono una dicotomia che è, specialmente in Italia continua a creare problemi. Il titolo di questa serata, Il valore della scienza, che è anche il sottotitolo di tutta la manifestazione Terra dei Saperi, è anche il titolo di un libro del professor Boncinelli. Ecco, però in realtà sarebbe un titolo che, letto per intero, dovrebbe suonare Il valore della scienza e il discredito del sapere scientifico nell'opinione pubblica, perché il problema, almeno una cosa che io sento molto, è questa, diciamo, poca considerazione che c'è in Italia della cultura scientifica. Ecco, vorrei che il professore intanto ci dicesse cosa pensa di queste prime cose che io ho detto.
Buonasera a tutti. È un piacere essere stato bellissimo di Arrigno a parlare delle cose delle quali parlo spesso in tutta Italia, quindi mi sono temi molto familiari, consueti, ma sono anche gli argomenti ai quali ho pensato, direi ininterrottamente, negli ultimi 30-40 anni. Innanzitutto il discorso delle due culture. 50 anni fa un libro che poi è divenuto famoso, probabilmente senza nessun vero merito, in cui un autore anglosassone sottolineava un po' le peculiarità etiche di coloro i quali sanno di matematica, di fisica, certo a quell'epoca non di biologia, ma sanno poco di letteratura e di arte, mentre dall'altra parte ci sono persone che si vantano di sapere di Dante, di Leopardi, di Shakespeare, ma si vantano anche di non sapere niente di scientifico. E lui faceva vedere come questa separazione in un certo senso era inevitabile. In realtà, se ci pensiamo, l'essere umano ha una cultura, anzi, quello che distingue l'essere umano da tutti gli animali è proprio il possesso di una cultura. Nell'Antigone di Sofocle il coro dice: tante sono le cose meravigliose, ma la più meravigliosa è l'uomo. Ed elenca quello che l'uomo ha saputo fare: sa navigare, sa coltivare, sa costruire, sa dipingere, sa fare tante cose. Perché sa fare tante cose l'uomo? Perché ogni volta che uno nasce non deve ricominciare da capo, non deve ricominciare da zero. Può avvalersi dei consigli, delle informazioni, delle conoscenze e anche dell'expertise di chi lo ha preceduto. Fino al punto che io posso parlare, o magari anche polemizzare, con qualcuno che avrei potuto conoscere ma di fatto non ho conosciuto, o con qualcuno che non avrei mai potuto conoscere, per esempio Platone e Aristotele, non c'è nulla da fare, sono morti troppo tempo prima rispetto a quando sono nato io. Ma io riesco a leggere quello naturalmente che ci è rimasto, riesco a parlare, riesco eventualmente a costruire tutta un'argomentazione basandomi su quello che è stato detto. Questa è l'evoluzione culturale, questa è la cultura, un insieme di conoscenze, di abilità tecniche e di tradizioni che giustamente noi costruiamo gelosamente perché ci distinguono appunto da tutti gli altri animali. Il nonno castoro cosa lascia al nipotino castoro? Uno stagno, se va bene una diga e basta. Mentre invece ciascuno di noi lascia ai figli, lascia ai nipoti, lascia ai pronipoti un patrimonio di conoscenze e naturalmente in questo coadiuvato dall'esistenza della scuola, la quale oggi in maniera ufficiale, ma per secoli in maniera semi-ufficiale, ha fatto sì che noi non dobbiamo sempre ripartire da zero, ma abbiamo qualcosa di solido sul quale costruire. Quindi la cultura è l'essere umano. Non ha senso distinguere una cultura scientifica da una cultura umanistica, perché il cervello è uno, la mente è una, l'uomo è uno, la cultura è una. Anche per chi ha fatto il mestiere scientifico come ho fatto io per 40 anni, è evidente che ci vuole altrettanta immaginazione, o se preferite fantasia, a concepire una teoria scientifica quanto a scrivere un romanzo o a scrivere un dramma. A scrivere un dramma e un romanzo ci vuole altrettanto rigore, se uno vuole fare cose non ridicole, quanto ce ne vuole a verificare una teoria scientifica. Il bello del mestiere dello scienziato, che appunto io ho fatto per 40 anni, è che richiede sostanzialmente intanto una grande curiosità, senza curiosità non si fa lo scienziato, ma richiede più o meno le stesse doti di immaginazione che si richiedono ad un autore. Io in particolare ho fatto il liceo classico, ma questo di per sé potrebbe dire poco. L'ho fatto bene, nel senso che mi sono innamorato delle cose che mi hanno raccontato. Non tutti purtroppo si innamorano delle cose che fanno al liceo. Mi sono trasportato questo amore attraverso i decenni fino al punto che sono arrivato a pubblicare una mia traduzione dei lirici greci classici, che sono uno dei capolavori della cultura e della specie umana. E anche oggi, che ormai ho pubblicato i libri, ci sto pensando, anche se la mia vita non ha ancora tanto tempo davanti a sé, di tradurre l'altro capolavoro della grecità, che sono le tragedie, i tragici, Eschilo, Sofocle e Euripide. Quindi le due culture sono qualcosa di comodo per designare due tipi di professione. Però, avendo detto questo, bisogna anche considerare che non è irragionevole concepire che qualcuno abbia una predisposizione per il ragionamento logico, matematico e scientifico, e un'altra abbia una predisposizione per la creazione artistica. Perché non è irragionevole? Perché il nostro cervello può funzionare in almeno due maniere diverse. Questo è scritto nel prossimo libro, quello che uscirà a gennaio, che si chiamerà Le stanze della coscienza, che uscirà per Longanesi, nel quale, sulla base delle conoscenze delle cosiddette neuroscienze, io analizzo quale parte del cervello noi stiamo adoperando quando facciamo qualche cosa. Sapete che i computer funzionano in due maniere diverse: maniera seriale, passo dopo passo, o maniera parallela, in cui si fa parecchie cose insieme. Fino a 20 anni fa tutti i computer erano seriali. I computer che teniamo noi a casa, che portiamo a spasso, sono tutti seriali. Però da qualche anno esistono dei supercomputer, dei computer sperimentali che funzionano in maniera parallela. Ecco, il nostro sistema nervoso è tutto concepito per funzionare in maniera parallela, cioè per fare molti pensieri contemporaneamente. Ma quando io parlo, quando io ragiono, quando io faccio un ragionamento conseguenziale, dico una parola dopo l'altra, quindi divento necessariamente seriale, che è uno sforzo. A nessuno di noi viene spontanea la serialità. Quando siamo giovani e sani non c'è nessun problema, ma quando non stiamo bene, per esempio abbiamo la febbre oppure abbiamo una certa età, spesso ci manca la parola. Sentiamo che lì ci andrebbe una certa parola, ma non ci viene. Non ci viene perché? È per la fatica di trasformare processi paralleli in processi seriali. Ecco, la matematica, il ragionamento scientifico, la logica si appoggiano prevalentemente sul procedimento seriale della nostra mente. Le arti, le lettere, in cui ha un ruolo fondamentale il concetto di ambiguità, il concetto di dire più cose contemporaneamente, la polisemia, la stessa parola ha diversi significati, la capacità di abbracciare diversi procedimenti nello stesso tempo, è più appoggiata sulla maniera parallela di funzionare. Per cui, fermo restando che la cultura è una, non ci sono, o per meglio dire, non ci dovrebbero essere steccati, però si può ammettere che ci siano delle preferenze, si può ammettere che ci siano delle predisposizioni, o come si diceva una volta, dei bernoccoli. Per cui non assigliamo i giovani che, per esempio, non si sentono portati per la matematica. Chi non si sente portato per la matematica vuol dire che, per sua natura, o come effetto della sua crescita, ha una maggior facilità di funzionare in maniera parallela. Viceversa, chi si occupa delle lettere, delle arti, della cosiddetta cultura umanistica, è più portato a un funzionamento di tipo parallelo. Quindi, a ciascuno, in un mondo ideale, dovrebbe essere permesso di coltivare la propria preferenza, soprattutto quando è giovane, in cui non sa ancora bene che cos'è, ma sa benissimo dentro di sé che qualcosa diviene spontaneo e qualcosa diviene meno spontaneo. Non dirò mai una parola contro la matematica e contro la scienza, perché in questo paese sarebbe un sacrilegio, però se uno non è portato, non è portato. Se ci sono genitori, se ci sono insegnanti, se ci sono giovani, sappiano che c'è una base innata, o perlomeno individuale, per una preferenza piuttosto che un'altra. E siccome sono tutte e due cose della stessa dignità, della stessa difficoltà e dello stesso prestigio, è bene che ciascuno sia lasciato a coltivare le proprie preferenze.
Un altro aspetto su cui vorrei invitarla a parlare è il rapporto fede-scienza, che è, diciamo, un caso particolare di quello precedente, e che, diciamo, ha, con il solo fatto che noi abbiamo invitato a parlare qui il professor Di Freddi, ha creato, ha dato la stura a tutta una serie di discussioni. Ecco, con riferimento a questo rapporto, il professor Di Freddi ha citato delle statistiche secondo le quali tra gli scienziati britannici e americani la percentuale di quelli che si dichiarano credenti è bassissima, in particolare diventa ancora più bassa fra i biologi. Con questo voleva lasciare intendere che c'è un problema di rapporto fra la scienza e la fede. Lasciava intendere che chi si occupa di scienza fa fatica a, diciamo, a dichiararsi credente. Ecco, io so che lei la pensa diversamente. Citerei che lei, appunto, anche nell'ultimo libro, nell'ultimo capitolo, lei spiega il suo pensiero. Quindi vorrei che ci dicesse, appunto, cosa pensa lei del rapporto tra la fede e la scienza, e in particolare vorrei che lei che spiegasse, che io trovo molto interessante, le ragioni per cui la Chiesa Cattolica ha delle resistenze ad accettare il darwinismo. E sono resistenze che non hanno tanto a che fare con il dover o meno rigettare la propria dottrina, ma che hanno a che fare proprio con gli aspetti evolutivi. Lei sostiene che c'è una difficoltà, diciamo, innata in ciascuno di noi nell'ammettere il darwinismo, perché anche il darwinismo, lei addirittura lo paragona alle grandi teorie dell'attività, della meccanica quantistica, dice che è controintuitivo per certi versi, però al tempo stesso dà un guadagno evolutivo, per cui è parte della nostra storia. Ecco, vorrei che ci spiegasse questi due aspetti, appunto, cosa pensa lei del rapporto tra fede e la scienza e perché di queste resistenze, perché credo che siano molto interessanti per il nostro pubblico.
Beh, io non vedo un rapporto fra fede e scienza, io vedo un rapporto fra fede e ragione, oppure tra religione e scienza, perché o si tratta di strumenti o si tratta di risultati. Quindi riformuliamo: fede, ragione. Sono due facoltà diverse della nostra anima. La ragione è la capacità di vedere le cose con precisione, con conseguenzialità, in maniera verificabile e controllabile. Una cosa nata in tempi relativamente recenti. È vero che i greci, ma solo i greci, già 2500 anni fa hanno edificato la logica, che è l'unica scienza che è nata adulta. Hanno edificato la matematica e l'astronomia, che sono materie scientifiche nelle quali bisogna essere conseguenziali, bisogna essere logici. Ma poi l'uomo si è sostanzialmente addormentato su questi risultati per quasi 2000 anni. È successo poi che Galileo, alcuni risultati del quale sono oggi celebrati con un anniversario, ha cambiato totalmente le carte in tavola. È strano, conoscendo la cultura scientifica italiana di oggi, pensare che Galileo sia nato in Italia. Tra l'altro mi fa piacere pensare che è toscano, come sono io. Galileo è un gigante, è un gigante del pensiero, è un gigante della scienza ed è anche un gigante della letteratura, perché se avete mai letto come scrive, scrive in maniera così viva e immaginifica che certe immagini non possono non rimanere impresse. Per giunta si sforzò di scrivere in volgare, non in latino, in modo che tutti lo potessero seguire, che tutti lo potessero capire, che fu anche questo un atto di coraggio non indifferente. Quindi Galileo, più o meno 400 anni fa, ha inaugurato una stagione nuova, nuovissima, che è quella delle scienze sperimentali. Esisteva la matematica, esisteva la logica, ma non esisteva sostanzialmente nella fisica, nella chimica, né in tempi più recenti la biologia. Perché si pensava che tutto si poteva argomentare sulla base di Aristotele, il quale tra l'altro era un finissimo sperimentatore e ha fatto delle osservazioni interessantissime sugli animali e sul loro modo di svilupparsi, nonostante appunto che Aristotele a suo tempo fosse un grande sperimentatore, si era perso il ricordo. Con Galileo ci si rende conto, più o meno consapevolmente, che non basta ragionare, non basta dimostrare, non basta argomentare, cosa che a noi italiani piace tantissimo. Noi siamo un popolo di avvocati e di psicologi, tutto a chiacchiere. Ma non basta, anche se è importantissimo. Nessun ragionamento può stare in piedi se è illogico. Ma tanti ragionamenti logici sono comunque sbagliati, sono logici ma sbagliati. Dall'altro c'è un principio fondamentale della logica, vecchio di 2500 anni, che dice dall'errore segue tutto. Cioè se la premessa di un ragionamento è sbagliata, tu puoi concludere tutto quello che vuoi. Ma naturalmente lo concludi logicamente, in maniera ineccepibile, ma resta sbagliato, se è sbagliato è sbagliato. E cosa ha voluto dire Galileo? Ha voluto dire non basta la logica, che pure è assolutamente necessaria, bisogna confrontarsi con la realtà, bisogna fare gli esperimenti, o come si diceva a quell'epoca, le esperienze. Che cos'è l'esperimento? L'esperimento non è altro che un'osservazione in cui però lo sperimentatore fissa le regole. Come dire, gioca in casa, sceglie lui il terreno, sceglie lui l'arma, quindi prepara il terreno in modo da poter fare nella maniera migliore le sue domande e da poter desumere nella maniera migliore le risposte che la natura, obtorto collo, gli vuole rilasciare. Bacone, che è in un certo senso, ma solo in un certo senso, l'omologo inglese di Galileo, diceva che lo sperimentatore mette la natura sul cavalletto. Il cavalletto è uno strumento di tortura in cui si lega il condannato e gli si estorce una confessione. Probabilmente è un'idea un po' troppo forte, ma certamente il fatto di, come dire, stringere, costringere la natura in un angolo in modo da farsi dire quello che altrimenti non ti direbbe. Io preferisco un'altra immagine: invitare la natura a casa propria, avendo predisposto la casa in una certa maniera, in modo da poterla interrogare e di avere qualche risposta. Attenzione, non tutti gli esperimenti danno una risposta, è una fortuna eccezionale quando un esperimento ti dà una risposta, però spesso te la dà. Quindi con Galileo nasce la sperimentazione. Quindi logica da una parte, sperimentazione dall'altra, uguale scienza. Oggi la scienza è la capacità di costringere la natura in un angolo a raccontarci quello che ci può raccontare. Naturalmente bisogna saper fare le domande. Una delle doti fondamentali dello scienziato è quella di porre delle domande alle quali prima o poi si può rispondere. La caratteristica essenziale del filosofo da sempre e quello ti pone domande alle quali non c'è verso di rispondere. Ognuno è contento come può. Io personalmente, che insegno in una facoltà di filosofia, mi sento a disagio quando sento porre delle domande che sai benissimo a priori che nessuno potrà rispondere. Lo scienziato deve fare la fatica tutte le mattine, tutti i pomeriggi, tutte le sere di porre domande che magari non oggi, magari non domani, ma prima o poi troveranno una risposta. Naturalmente con i poteri, con i metodi e con gli strumenti di oggi. Quindi questa è la scienza. La fede è tutta un'altra zuppa, è tutto un altro piano di realtà. La fede è la capacità, per chi ce l'ha, di affidarsi, corpo ed anima, a qualcosa che è al di sopra, che è trascendente, che magari ci vuole anche bene, come il Dio cristiano che è un Dio padre. Non tutte le religioni hanno un Dio che è padre, ma nel caso nostro siamo sostanzialmente abbastanza fortunati che abbiamo un Dio padre, il quale, come dice il concetto di padre, ci vuole bene, ci segue, ci conduce verso un certo obiettivo e fa i nostri interessi. Non tutti ci credono, ma chi ci crede è un grande fortunato. È un grande fortunato perché c'è sempre qualcuno che pensa a lui. E allora qual è il rapporto tra l'una cosa e l'altra? Nessuno. Non ci può essere nessun rapporto. Quando io faccio lo scienziato, quando io faccio un calcolo, quando io vado in banca, quando io do il resto, magari dal salumiere, uso la ragione e uso la capacità raziocinante. Quando io torno a casa, penso ai fatti miei, mi sento triste, mi chiedo che ci sto a fare in questo mondo, o magari sono malato, o magari ho un figlio o un parente malato, ecco che allora viene abbastanza spontaneo, perlomeno negli ultimi 40.000 anni, di affidarsi ciecamente a qualcosa di superiore. Quindi scienza e religione, con lo strumento di ragione e di fede. Sono due cose che corrono parallele. Guai quando l'una pesta i piedi all'altra. È sbagliato che la fede dica alla scienza che cosa deve dire, che cosa deve trovare, ma è sbagliato anche il contrario. C'è chi dice, e ci sono tanti, che la scienza dimostra che Dio non c'è, per esempio. E ma già il filosofo Kant nel Settecento ha dimostrato che esistono almeno altrettanti buoni argomenti per dimostrare che Dio c'è, quanti per dimostrare che Dio non c'è. Cioè con la ragione non ci si arriva, bisogna arrendersi. C'è chi ci crede e chi non ci crede. Attenzione però, non esistono due campi, chi ci crede e non ci crede, perché un pochino crediamo tutti a tutto e d'altra parte non c'è nessuno che crede a tutto, semplicemente perché credere tutti i dogmi della religione praticamente bisogna essere un dottore in teologia e forse oggi nemmeno. Quindi in realtà la gente si colloca in uno spazio intermedio tra credente e non credente, un po' credente, un po' più credente, tanto credente, credentone. Poi c'è anche il discorso dell'osservante. L'osservante è un credente, almeno spero, che fa anche degli atti rituali i quali sono ritenuti utili e che comunque in genere fa per farsi vedere dagli altri. Questa è la mia posizione rispetto a queste cose. Perché la Chiesa ha avuto a ridire prima con Galileo, a parte che nel frattempo si è sbruciacchiato Giordano Bruno, ha avuto a che ridire con Galileo e poi con Darwin? Non perché ce l'avesse particolarmente con le teorie di Galileo o le teorie di Darwin, ma quello che la religione ufficiale non può accettare è che qualcuno si cerchi da sé la verità. E la scienza se la trova sempre diversa col passare degli anni. Ai tempi di Galileo nessuno pensava all'evoluzione. Ai tempi di Newton nessuno pensava agli atomi o addirittura alla relatività. la scelta negli ultimi 400 anni, in realtà poi con un'accelerazione sempre più alta negli ultimi 100, negli ultimi 50, ci ha raccontato tantissime cose inaspettate, che per chi è curioso e desideroso di sapere sono eccezionali. Per chi sa già tutto, perché l'ha letto scritto 2500 o 4000 anni fa, è intollerabile. Quindi la Chiesa non sopporta, almeno in certi suoi rappresentanti, che qualcuno gli dica qualcosa di nuovo in campi come l'origine del mondo, l'origine dell'uomo, la natura dell'uomo. È successo che prima Galileo ha detto che gli eventi che riguardano i pianeti e le stelle sono gli stessi, seguono le stesse leggi della caduta delle mele, delle pere, delle valanghe, e questo è stato uno shock. Aver portato il cielo sulla terra è stato uno shock. Poi è arrivato Darwin che ha detto: guardate che noi, raffinati quanto vogliamo, ma sempre siamo animali, siamo imparentati con l'orangutan dello zoo, ma in realtà siamo imparentati anche con il pangolino, siamo imparentati anche con le spugne, siamo imparentati anche con le sequoie, siamo imparentati anche con il lievito di birra. Ecco, questa cosa alla Chiesa non è piaciuta, ma in verità non è piaciuta nemmeno a tanta altra gente, perché era contenta di pensare che il tutto aveva un senso, aveva uno scopo, aveva una funzione. E qui appunto entra in ballo una spiegazione evolutiva del perché è così. Tre giovani hanno scritto l'anno scorso un libro che si chiama Nati per credere, in cui su tre registri diversi, con tre argomenti diversi, hanno avanzato delle ipotesi sul perché noi siamo nati per credere. E siamo certamente nati per credere. Perché? Perché l'uomo cerca di capire che cosa produce che cosa e per quale scopo una cosa è prodotta. Se io vedo cadere una noce di cocco e magari tre giorni precedenti non era caduta nessuna, voglio capire perché, cos'è successo in quel caso che è caduta la noce di cocco, una mela, una pera, un'arancia. E cerco anche, se inseguo una preda o se scappo da un predatore, cerco anche di capire il perché dei loro comportamenti, cioè la loro finalità. Quindi ci viene naturale, naturale perché è stato selezionato dalla selezione naturale, chiedersi le cause e gli scopi degli eventi. Laddove noi sbagliamo è quando noi ci chiediamo le cause e gli scopi non degli eventi particolari, ma del tutto. Vogliamo sapere perché la vita è stata fatta, come e con quale scopo. Queste sono domande che appartengono al regno, come ho detto prima, della filosofia, cioè delle domande senza risposta, perché sono domande mal poste. E ciò nonostante, è tipico dell'uomo di perseguire sempre, comunque, delle risposte anche alle domande mal poste, e anno dopo anno, decennio dopo decennio, qualche risposta riesce a strapparla. Per esempio nel 600 non avrebbe avuto senso chiedersi perché il formichiere ha la lingua lunga o perché il castoro ha la coda fatta in una certa maniera. Dopo la teoria evolutiva di Darwin e tutte le modifiche che sono succedute, sono domande che ci possiamo porre, alle quali possiamo dare una risposta scientifica, oppure possiamo dare una risposta che non ha nulla di scientifico, che si riporta alla buona volontà e alla onnipotenza di un'entità superiore.
Sì, adesso veniamo a Darwin, appunto l'ultimo libro del professore, che si intitola Perché non possiamo non dirci cristiani darwiniani. Io so che è un titolo che non ha scelto lui, ma che ha scelto la casa editrice, però è comunque una bella domanda, E quindi appunto gli chiederei perché non possiamo non dirci dalviniani?
Ma appunto, come ho cominciato a dire, 150 anni fa un signore chiamato Charles Robert Darwin scrisse, dopo 20 anni di meditazione, un libro che si chiama L'origine delle specie, nel quale lui avanza una grandiosa teoria sull'evoluzione. Evoluzione degli organismi viventi che ormai, in una maniera o nell'altra, è accettato da tutti. Cosa dice Darwin? Dice due cose. La prima è appunto che tutte le specie viventi oggi derivano da uno stesso gruppo di organismi che sono vissuti un tempo, lui non sapeva dire quanto tempo fa. Oggi noi sappiamo che 3 miliardi e 800 milioni di anni fa ci sono le prime testimonianze di esseri che possiamo chiamare viventi. Magari domani scopriremo un po' tempo più, un po' tempo meno, ma sostanzialmente quasi 4 miliardi di anni. Questa cosa, nonostante tutto, è entrata, si è affermata, e sul fatto che l'evoluzione esiste, cioè che tutti deriviamo da uno stesso ceppo comune, è penetrata nella cultura, e in fondo è penetrata nella cultura a tutti i livelli. Quello che invece ha suscitato più polemiche e suscita tuttora più polemiche è il meccanismo che Darwin propone per questo evento, per questa serie di eventi. Perché Darwin, da buon scienziato, da buon naturalista, da buon biologo, propone una spiegazione minimale, essenziale, lineare. Dice: tutto questo l'hanno prodotto due soli forze. La continua produzione di nuovi organismi, tramite quella che lui chiamava la variazione e che noi chiamiamo mutazione, e l'azione dell'ambiente su questi diversi organismi, che lui chiamò per la prima volta selezione naturale. Cioè, con questi due semplicissimi modi di funzionare della biologia, la comparsa delle mutazioni e la selezione naturale, si può spiegare tutta la ricchezza, la varietà e la complessità della vita quale si trova oggi sulla Terra. Ecco, su questa seconda affermazione molta gente si colloca in diverse posizioni. Voglio chiarire fin dall'inizio, in modo che non ci siano equivoci, che nessun scienziato pensa minimamente che non sia vero. Tutta la biologia funziona, anche se uno non fa il biologo evoluzionista, mica tutti possono fare il biologo evoluzionista, anche se uno fa il genetista, fa il biologo molecolare, fa il fisiologo, fa l'anatomista, assume in genere, a stragrande maggioranza, che la spiegazione di tutto quello che vediamo sulla Terra sia quella darwiniana. Quindi io nel libro, prima cosa, dico quello che ho detto adesso, che cosa propone Darwin. Ma naturalmente sono passati 150 anni. Quindi è successo tutto, soprattutto in un campo come quello della biologia, nel quale, come sapete, anche solo gli ultimi 50 anni sono stati determinanti. C'è un numero incredibile di cose che Darwin e i suoi contemporanei non potevano sapere. Non sapevano nemmeno che esistevano i geni. Sapevano che ci doveva essere un meccanismo dell'ereditarietà, certamente, perché se no da un cane e da una cagna potrebbe nascere un topolino, o da un gatto e da una gatta potrebbe nascere un cardellino, cosa che non capita praticamente mai. Allora vuol dire che ci sono delle particelle, delle forze, delle entità negli esseri viventi che trasmettono le caratteristiche ereditarie. Però non aveva la più pallida idea di come, anche se quasi nello stesso momento il monaco boemo Gregorio Mendel stava scoprendo le leggi dell'ereditarietà, però non si sono parlati, non si sono letti, e possiamo dire in un così, in uno sforzo di fantascienza, che forse pure che si fossero parlati non si sarebbero capiti tanto, perché per capire Mendel ci sono voluti altri 50 anni. Mendel è stato scoperto all'inizio del XX secolo, è stato riscoperto. Quindi Darwin non sapeva che c'erano i geni, a maggior ragione non sapeva come funzionavano. Darwin, che osservò con occhio molto acuto che in ogni popolazione, in ogni generazione c'erano degli individui diversi da tutti gli altri, ma non se lo sapeva spiegare, non aveva nessuna maniera di spiegarlo. Noi oggi sappiamo qual è il motivo, è semplicissimo: le caratteristiche biologiche sopportate dal patrimonio genetico che è portato dal DNA. Il DNA è una lunghissima molecola che, quando una cellula si divide in due, si deve duplicare, quindi copiare, in due copie possibilmente identiche, uno va con una cellula figlia, l'altro va con l'altra cellula figlia. Il modo con cui si copia è molto fedele, ma non completamente fedele. Si fa un errore ogni miliardo di nucleotidi, ma siccome il nostro genoma è fatto di 3 miliardi di nucleotidi, ogni volta che una cellula si divide c'è qualche errore. Nella vita di ogni essere superiore ci sono 50, 100 divisioni cellulari, quindi è matematicamente certo che ogni tanto nasce qualche individuo diverso, qualche mutante. Questa è la spiegazione che Darwin non poteva avere, ma l'osservazione che aveva fatto, che ce n'era sempre qualcuno, era vera, era verissima. Che altro non sapeva Darwin? Beh, poi l'uomo si fa più presto a dire che cosa sapeva, perché non sapeva le leggi dello sviluppo, non sapeva quello che abbiamo imparato dalla genomica, non sapeva tutte le cose che oggi sappiamo sulla azione dei geni e delle famiglie geni. Fa quindi particolarmente effetto che nella scienza in generale, ma soprattutto in biologia, quello che lui ha detto di essenziale sia sopravvissuto a 150 anni di progresso. Però dobbiamo ammettere che è così. La teoria dell'evoluzione in 150 anni è cresciuta, si è arricchita, si è più precisata, abbraccia molti più fenomeni, ma la sostanza è rimasta la stessa: mutazione e selezione. Tutte queste nuove conoscenze hanno arricchito il quadro, e io infatti nel secondo capitolo, dopo aver parlato del darwinismo, parlo del neo-darwinismo. Cos'è il neo-darwinismo? Beh, è la versione aggiornata del darwinismo che ha dovuto, gli piacesse o meno, inglobare tutte le novità che si sono succedute in questi 150 anni. Quindi io, anche solo rimanendo sul piano scientifico, espongo la teoria dell'evoluzione, espongo la spiegazione di Darwin, espongo la spiegazione neodarwinista. Nel resto del libro mi occupo, perché è quasi inevitabile, delle polemiche, delle critiche, delle diatribe che hanno accompagnato questi 150 anni di teoria dell'evoluzione, con un andamento chiaramente bifasico. All'inizio è successo l'ira di Dio, grandi polemiche, poi c'è stato un momento di relativa calma, soprattutto in questo paese in cui dell'evoluzione, diciamo la verità, ne frega nulla a nessuno. Poi negli ultimi 20-30 anni si è ricominciato a parlare dell'argomento, perché in seno alle chiese protestanti degli Stati Uniti si sono sviluppate delle forze antiscientifiche che hanno detto: sì, vabbè, voi dite quello che dite, ma noi crediamo alla Bibbia. Creazionismo. oppure la versione più moderna ma più sottile, più perniciosa, che prende il nome di intelligent design, che vuol dire progetto intelligente, per meglio dire progetto intelligibile, che dice sì, io non dico che sia stato Dio, però ci deve essere stato qualcuno che ha progettato, che ha fatto i piani per tutte le creature viventi che ci abbiamo. Questa è una critica chiaramente non scientifica, che non propone assolutamente nulla, ma che seduce molti cervelli. Io so per esperienza che molti, non biologi naturalmente, ma molti fisici, insomma, hanno un occhio di riguardo, hanno una certa simpatia, vedono con gli occhi lustri un concetto di, appunto, progetto intelligente. Direi che nessun biologo ci crede, nessun biologo che abbia visto crescere un ranocchio, che abbia visto crescere un pollo, che abbia visto vivere gli animali ci crede, però ci sono delle persone che su basi puramente teoriche, senza aver mai visto un essere vivente, sono propensi a crederci. La realtà è che noi oggi abbiamo più di sempre le prove che la teoria neodarwiniana non è vera, è verissima, soprattutto perché negli ultimi 10 anni noi abbiamo decifrato il patrimonio genetico o genoma di molte specie, compresa la nostra, e quindi abbiamo davanti a noi le sequenze del genoma umano, dello scimpanzé, del macaco, del cane, del topo, del rospo, del riso, del mais e anche animali inferiori, e vediamo con cosa hanno in comune e che cosa hanno di diverso, e non possiamo assolutamente ormai più dubitare minimamente del fatto che deriviamo tutti quanti da uno stesso ceppo e che tutto quello che osserviamo è accaduto per una serie di eventi fortuiti che si sono accumulati in maniera storica. Abbiamo sempre saputo che la biologia è una scienza storica, nel senso che le cose sono andate così, ma non era obbligatorio che andassero così, potevano andare anche così, ma adesso, guardando i genomi, abbiamo la prova provata di come le cose si sono accumulate e stratificate nel tempo. Ecco, io dico tutto questo nel libro, e l'ultimo capitolo ho messo una serie di domande, diciamo, cercando di ricordarmi la maggior parte delle domande che la gente mi fa e dando un certo tipo di risposte. Come biologo non ho il minimo dubbio che la teoria scientifica dell'evoluzione sia tutt'oggi validissima, e direi che non saprei immaginare nulla dell'opera del biologo che non fosse basata sull'assunto che la teoria evolutiva è vera.
Forse la differenza più importante che c'è fra la versione classica di Darwin e il neodarwinismo è il ruolo che viene attribuito alle mutazioni, all'elemento casuale, stocastico proprio, che sarebbe quello che guida di fatto l'evoluzione, per cui verrebbe a mancare una finalità, oppure se una finalità in un qualche modo la si può trovare, la si trova solo a posteriori, no? Quindi la vita come fenomeno emergente. Darwin diceva che c'era una grande immagine di quella che c'era dietro già la sua teoria. Ci può dire qualcosa di più su questo, su questa transizione, su se è davvero così?
La gente della strada è sempre rimasta un po' perplessa della spiegazione darwiniana, perché diceva che il caso vi giocava un ruolo un po' troppo grande. Le mutazioni sono casuali, e anche molte delle scelte della selezione naturale, anche se quella non è casuale ma è direzionale, poi si sono accumulate nel tempo in modo casuale. Il paradosso qual è stato? È stato che la teoria neo-darwiniana, 150 anni dopo, invece di attenuare il ruolo del canto, lo ha potenziato, lo ha aumentato, in base a tutta una serie di nuove conoscenze. Per esempio, molti di voi avranno sentito parlare di Stephen Jay Gould, perché ha scritto dei bellissimi libri di divulgazione geologica, e Gould, insieme a Eldridge, una quarantina di anni fa, fece notare che se io scavo per terra e vado sempre più in profondità, mi accorgo che l'evoluzione non è stata continua, sempre di seguito per piccoli passi, ma ci sono stati dei periodi in cui è successo l'ira di Dio, grandi cambiamenti, e poi lunghi periodi in cui non è successo niente, poi un nuovo periodo di terremoti e poi non è successo niente. Un'osservazione che quando venne fatta lasciò un po' perplesso soprattutto i darwinisti ortodossi. È vera, e quindi è ineccepibile, e il neodarwinismo ha dovuto per forza inglobare questa critica nel suo corpo ed ha sottolineato che anche se i principi biologici sono rimasti gli stessi, mutazione e selezione, il ruolo che eventi casuali hanno avuto nell'evoluzione è molto superiore a quello che pensava lo stesso Darwin. Cosa sono gli eventi casuali? Beh, l'arrivo di un meteorite sulla Terra, un terremoto, uno tsunami, la scomparsa di un'isola, la comparsa di un'isola nuova, la rottura di un continente con separazione di due terre o la congiunzione di due continenti come è successo per alcune terre. Questi sono eventi di natura meteorica, meteorologica e geologica che hanno avuto un'importanza eccezionale. Ma esistono anche eventi biologici largamente casuali. Per esempio, in un territorio in cui stanno tranquilli un certo numero di specie, arriva improvvisamente una specie nuova in massa. Ecco che allora cambia l'ambiente e quindi cambiano le regole del gioco. Questo è un evento casuale, perché chi poteva immaginare che arrivassero questi nuovi predatori o queste nuove prede, e cambia il quadro. Ma soprattutto quello che è successo dentro la cellula, dentro il patrimonio genetico, i grandi sconvolgimenti genetici. Uno fra tutti, citerò, che è quello dell'esistenza dei geni di alto valore gerarchico, geni generali, se li vogliamo chiamare così, o geni architetti, come io li chiamai 30 anni fa, che è stato scoperto appunto nel 1983, 84, 85, quindi ieri praticamente. Si è visto per esempio che esiste un gene che una volta che muta trasforma un moscerino che ha normalmente due ali in un animale con quattro ali, oppure un altro che ha sei zampe in un animale con quattro o con otto zampe. Sono geni che quando cambiano causano un terremoto. Quindi non è vero che le mutazioni hanno sempre e comunque un piccolo effetto, possono avere anche un grande effetto. Ecco, questi sono eventi che non capitano continuamente, perché naturalmente la mutazione in un gene architetto porta una quantità spaventosa di morti, di aborti, ma quei pochi che sopravvivono saranno improvvisamente diversi, con un occhio in più, un occhio in meno, un paio di zampe in più, un paio di zampe in meno, un paio di corna in più o un paio di corna in meno. Ecco che allora eventi fisici, eventi biologici esterni, eventi biologici interni hanno plasmato molto più di quanto si pensasse una volta l'evoluzione. In particolare un fenomeno è stato importante, quello che si chiama l'effetto collo di bottiglia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molte popolazioni naturali in certo periodo hanno tanti membri, in certi periodi si assottigliano, si riducono a poche decine di membri e poi si riallargano. Per esempio, gli insetti d'estate sono tanti, d'inverno sono pochi e poi l'estate dopo sono tanti. Ecco, questo effetto appunto collo di bottiglia, perché esiste un momento di assottigliamento, è chiaro che cambiare milioni di membri di una popolazione è difficile, ma cambiarne 20, 30, 5, 7 è facile. La maggior parte degli eventi evolutivi importanti sono accaduti quando le specie erano ridotte di numero, erano contratte. Ecco, questo è un concetto appunto estraneo al pensiero originale darwiniano, ma oggi evidentissimo. Quindi la teoria darwiniana è rimasta essenzialmente valida nei suoi due presupposti biologici, ma si è arricchita di una quantità enorme di nuove conoscenze per quanto riguarda l'ambiente e le variazioni dell'ambiente circostante.
Sono arrivati, arrivato il nostro relatore successivo, quindi le faccio un'ultima domanda che ci raccorda un po' col tema della conferenza successiva. Molti sostengono che l'atteggiamento della Chiesa non sia fondamentalmente cambiato dai tempi di Galileo e che questa posizione, diciamo, razionale, oscurantista, la si ritrova oggi sul dibattito, sulle biotecnologie, sulle cellule staminali, su tutta questa questione che ha a che fare con la bioetica, gli OGM, questo tipo di manipolazione. Poi ci sono delle posizioni estremiste, tipo quelle di Craig Venter, che fanno confusione. Ecco, lei cosa pensa di questa nuova frontiera della ricerca scientifica che in effetti comincia a diventare, diciamo, pesantemente invasiva per quanto riguarda proprio la vita stessa? Venter parla di uomo artificiale.
Come ho detto prima, la scienza porta sempre novità. Le ha portate, le porta e le porterà in continuazione. L'uomo non ama le novità, come tutti gli animali. Gli animali non amano nessun tipo di novità, se non quando sono cuccioli. Quando sono cuccioli sono curiosi, sono giocherelloni. La fortuna dell'uomo è che resta cucciolo molto più a lungo della maggior parte degli altri animali. Mesi, anni, oggi anche 30-35 anni, di fatto abbiamo questo atteggiamento fondamentalmente cucciolone, quindi di ricerca e di sperimentazione. Ed è la nostra fortuna, però siamo sempre animali. Quindi un quarantenne, un cinquantenne di un elibere, un sessantenne, un settantenne è per definizione un nemico delle novità, perché comunque ha paura delle novità. Ma la scienza è inevitabilmente produzione di novità. Quindi si rassegnino coloro i quali dicono la scienza va troppo svelta, perché andrà sempre più svelta. E attenzione, se noi la fermiamo, non è che si ferma, torna indietro. Nella storia sappiamo benissimo che arrestare un tipo di investigazione vuol dire di fatto ritornare indietro. È chiaro che allora quelle forze di conservazione, quelle forze che non amano la verità, hanno facile gioco basandosi sulla nostra naturale inimicizia per le novità. Ma naturalmente tra le forze di conservazione, che attenzione non è solo la Chiesa, perché io conosco una quantità di persone che si definiscono laici che sono molto più conservatori e molto più nemici delle novità della Chiesa, quindi attenzione a fare di ogni erba un fascio. Queste forze che sono per la conservazione chiaramente non vedono di buon occhio la scienza. In Italia direi che sono la maggioranza, infatti la scienza o non la si pensa o la si pensa con un valore negativo. Però ci sono delle distinzioni. Alla domanda se la Chiesa ha cambiato o no il suo atteggiamento rispetto alla scienza, va bene la risposta, dipende di chi parliamo. ci sono alcuni in genere piccoli parroci che sono cambiati tantissimo e che ammettono e vedono con favore la scelta. Ci sono altri, in genere nelle altre gerarchie, i quali dicono di essere cambiati, hanno anche riabilitato Galileo a chiacchiera, ma in realtà non hanno cambiato assolutamente niente, che nel periodo del referendum sulla legge 40 hanno chiamato gli scienziati assassini, e apertamente, in pubblico, alla televisione. Quindi secondo me nella sostanza almeno certe persone non è cambiato assolutamente niente. Prima se la pigliavano con i pianeti e con le stelle, ora se la pigliano con le cellule e con gli organismi, ma sostanzialmente c'è questa tensione. Quella che però io voglio sottolineare, che la tensione non è tra scienza e etica, ma è fra l'etica di un certo tipo e l'etica di un altro tipo. Perché se l'etica fosse tutta di un tipo non ci sarebbe nessun problema. Lo scienziato si è sempre adeguato quando la società gli ha detto fai o non fai certe cose. Il problema c'è all'interno della società, ma tutti sappiamo, come probabilmente anche in questo teatro, c'è gente che la pensa in una maniera e c'è gente che la pensa in un'altra, magari senza sapere nulla di scienza. Finché ci sono queste due posizioni diverse ci sarà conflitto e ci sarà polemica. La speranza è, ma lo faccio tanto per dire, che la gente si metta d'accordo su quello che è lecito e quello che non è lecito, automaticamente la scienza non potrà altro che adeguarsi, perché la scienza non è fatta per dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, la scienza è fatta per dire se vuoi fare questo segui questa procedura, se vuoi fare questo segui quest'altra procedura.
Ringrazio il professor Vincenzo.